Oggi siamo in compagnia del dottor Sergio Perini, medico, psicoterapeuta e anche agopuntore e direttore appunto dell'associazione UMAB. Buongiorno.
Buongiorno Giovanni Perretti, grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere qui, dottore. Qual è l'approccio della medicina tradizionale cinese appunto nei confronti del paziente, dottore?
È un approccio molto articolato, molto complesso, che nasce nel terzo millennio avanti Cristo, quindi sono 5.000 anni che la medicina tradizionale cinese caratterizza la sanità cinese, e è un approccio olistico, nel senso che partendo dal presupposto teorico e filosofico del taoismo, che sta alla base della medicina tradizionale cinese, l'approccio appunto è trasversale rispetto ai sintomi che ci porta all'attenzione del paziente. Il sintomo non è altro che la punta dell'iceberg di una situazione energetica o patologica o comunque disarticolata, eccetera. È compito nostro cercare di riportare in equilibrio lo stato di salute del paziente. Questo è l'obiettivo della medicina tradizionale cinese.
Ma in merito all'approccio terapeutico, quali tecniche può offrire appunto la medicina tradizionale cinese?
In prima battuta, cioè l'approccio è molto articolato, in prima battuta è molto importante la fitoterapia cinese, che si basa su delle ricette fitoterapiche molto antiche, più che sperimentate nei millenni, quindi assolutamente sicura dal punto di vista anche terapeutico. Poi in seconda battuta viene sicuramente l'agopuntura, che è caratterizzata dalla presenza di aghi, che sono delle micropile, perché sono caratterizzati da due metalli diversi e che vengono posti e vengono inseriti in alcuni punti del corpo. Il corpo umano, secondo la medicina tradizionale cinese, ha 360 punti che caratterizzano i 12 meridiani, cioè 12 canali a destra, 12 a sinistra, più due canali in perimediano, che è il vaso concezione e il vaso governatore, e poi altri elementi della tecnica della medicina tradizionale cinese sono la moxibustione, che trattasi praticamente di Artemisia chinensis strutturata in un sigaro che una volta incendiato con 800 calorie serve per scaldare i punti d'agopuntura. Poi altre tecniche sono l'utilizzo della coppettazione tramite le coppette di bambù o coppette di vetro da mettere appunto sulle aree dove ci sono i punti d'agopuntura, e questo serve per superficializzare le sostanze flogogene che stanno in profondità e quindi si portano in superficie in modo che poi entrano nel network, nella rete dei canali e dei meridiani. Altra tecnica è il massaggio cinese, che si chiama Tuina, che poi è stato copiato dai giapponesi chiamandolo Shiatsu, mentre in realtà il vero massaggio cinese si chiama Tuina. È un insieme di tecniche di frizione, di pinzettamento, di pressione, sempre lungo i meridiani di agopuntura. Poi abbiamo un'altra tecnica che è il Gua Sha, caratterizzata con diciamo è uno scivolamento sulla pelle tramite una struttura ossea praticamente. Poi abbiamo un'altra tecnica che si è inserita recentemente nel mondo della medicina tradizionale cinese, che è l'auricoloterapia. Partendo dal presupposto che il padiglione auricolare è la rappresentazione somatotopica di tutti gli organi e i visceri dell'uomo, è una struttura diciamo olistica, è un ologramma di tutto l'uomo, e quindi viene studiato il padiglione sia per la diagnostica sia per la terapia.
Possiamo quindi sostenere che si tratti di una medicina olistica ed ecologica, giusto, dottor Perini?
Sì, caro Perretti. Sicuramente è una medicina olistica, perché partendo dal presupposto del taoismo, il Tao non è altro che una espressione simbolica della vita, della dualità nell'unità, vale a dire l'interno e l'esterno, il fuoco, il calore e il freddo, l'uomo e la donna, e l'unità nella dualità, che ha una relazione continua con l'ambiente sociale, insomma, quindi con l'energia del cielo e l'energia della terra. E l'uomo non è altro che il trade union tra le energie celesti e le energie terrestri, cioè vale a dire ciò che respira e ciò che mangia. E da qui ne consegue che affrontare lo stato di salute di un paziente secondo i principi della medicina tradizionale cinese sottende appunto la visione appunto olistica dell'uomo, di questa persona che viene alla nostra attenzione nel suo ambiente sociale, ambiente naturale, quindi come respira, come mangia, che tipo di vita fa, che tipo di relazioni affettive, emotive ha, che tipo, come vive il proprio lavoro, come vive lo stato emotivo all'interno della famiglia. E quindi è chiaro che il nostro approccio è a cavaliere tra un approccio psicologico, se vogliamo dire, e l'aspetto fisico. E quindi anche dal mio punto di vista la medicina cinese mi ha aiutato molto a riunificare ciò che Cartesio ha suddiviso nella res extensa e nella res cogitans, e questo approccio del Settecento sta alla base poi della dicotomia cartesiana che caratterizza lo scibile scientifico occidentale, vale a dire da una parte la medicina organicistica, dall'altro i nostri cugini psicologi. Ma poi di fatto quando ci troviamo di fronte a un paziente, il paziente non è solamente un sacco con organi e visceri, ma è una struttura complessa con un cervello, il quale cervello esprime delle emozioni, le quali emozioni agiscono anche sugli organi e i visceri. Ed ecco perché quindi un approccio, secondo la medicina tradizionale cinese, è un approccio sicuramente olistico.
Dottore, quali sono le patologie per cui è funzionale l'agopuntura?
Direi che è meglio parlare di medicina tradizionale cinese, certo. MTC, perché è un cappello più ampio all'interno della quale ci sta anche l'agopuntura, oltre che la fitoterapia, abbiamo detto prima, la moxibustione, la copettazione, il tuina, il gua sha, eccetera. Comunque le patologie sono soprattutto quelle che può affrontare la medicina tradizionale cinese, sono patologie soprattutto di tipo funzionale, quindi che vanno da problematiche otorino-laringoiatriche, problematiche pneumologiche, problematiche dell'apparato gastrointestinale, problematiche neurologiche, problematiche ginecologiche, ma nell'ambito delle disfunzioni, ovviamente non quando c'è una patologia organica, nel senso che se c'è un tumore allo stomaco, c'è una frattura di femore, non ci mettiamo a perdere tempo con le erbe cinesi o gli aghi, ma anche in Cina, dove sono più avanti di noi per molti aspetti, la medicina in senso lato è strutturata in due comparti. Abbiamo la medicina tradizionale cinese in tutti gli ospedali con un reparto dedicato, e poi abbiamo i reparti di medicina tradizionale convenzionale, come abbiamo noi in Europa, vale a dire c'è il reparto di ginecologia, di cardiologia, di oculistica, di otorino, eccetera eccetera. E quindi i pazienti quando arrivano in pronto soccorso, lì il medico del pronto soccorso fa un triage e decide cosa è meglio fare per quel paziente in quella situazione clinica, quindi a secondo del caso lo invia nei vari reparti. E nello specifico, nel campo, nel reparto di medicina tradizionale cinese, vengono curate appunto le problematiche disfunzionali. Quindi non so, pensiamo alla rinite, alla congiuntivite, pensiamo alla dispepsia gastrica, pensiamo alle lombosciatalgie, pensiamo alle cervicobrachialgie, pensiamo al rivolgimento per esempio del feto in posizione podalica, i problemi ginecologici come dismenorrea, amenorrea, sindrome menopausale. Problematiche anche che vanno tra diciamo, psicosomatiche, come possono essere la fibromialgia, la insonnia, l'ansia, anche certe forme di depressione reattiva, non la depressione maggiore ma quella reattiva. Ecco, tutte queste è un grosso ventaglio di possibilità terapeutiche nell'ambito della medicina tradizionale cinese.
Dottore, ma questa medicina tradizionale cinese può far male o è pericolosa?
No, se gestita da persone competenti non fa né male né pericolosa. Persone competenti sottende il concetto che essendo un atto medico deve essere gestito da un medico che deve avere tutta una sua formazione specifica anche nell'ambito della medicina tradizionale cinese. Non è pericolosa perché noi utilizziamo aghi sterili usa e getta. Se il collega conosce perfettamente dove sono i punti di acupuntura, sa come posizionare gli aghi con la profondità giusta, con la stimolazione giusta, evidentemente questo sottende il concetto della conoscenza dell'anatomia, della fisiologia degli organi dei visceri. E tanto è vero che c'è una sentenza di Cassazione del 1985 che dichiara l'acupuntura atto medico, cioè perché è un atto microchirurgico. Quindi gli ascoltatori devono essere ben consapevoli che l'acupuntura può e deve essere fatta solo ed esclusivamente da un medico.
Certo, immagino. E per quanto riguarda le malattie trasmissibili, AIDS, epatiti?
No, anche questo lo escludiamo a priori nel momento in cui ogni medico utilizza oggi degli aghi sterili usa e getta. Anni fa si sterilizzavano eccetera, ma per evitare qualsiasi problema oggi ormai le linee guida delle nostre società scientifiche invitano tutti i medici acupuntori a utilizzare aghi sterili usa e getta, e lo stesso avviene anche in Cina per la verità.
appunto questa medicina tradizionale cinese è un presidio valido anche per la terapia antifumo.
Sì, è sicuramente, permette un approccio importante per pazienti che desiderano smettere di fumare. I medici acupuntori possono dare un aiuto se una persona ha deciso e quindi è motivata a smettere di fumare. Lei pensi che in Italia c'è ancora il 25% della popolazione che fuma, quindi sono circa 15-16 milioni di italiani, e tutte le linee guida della nostra medicina ufficiale ci dicono che è uno dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, per le malattie oncologiche e per le malattie del sistema respiratorio. Onde per cui il medico ha quasi un obbligo etico e morale, oltre che deontologico, ad agire sui pazienti per farli smettere di fumare. Quindi io personalmente poi ho un'esperienza di circa su 300 casi ormai, utilizzando acupuntura somatica più auricoloterapia, associato poi a un prodotto a base di tabacco da dare per gocce, per os, per bocca, insomma. A scalare che aiuta il paziente a smettere di fumare. Con due sedute si ottengono dei discreti risultati, sempre che il paziente sia motivato. Se qualche ascoltatore è interessato può andare sul mio sito www.sergioperini.it e c'è un filmatino YouTube dove si vede esattamente proprio la mia procedura con una paziente vera che appunto dichiara l'alterazione del gusto dopo stimolazione di alcuni punti auricolari e quindi lì inserisco sul padiglione auricolare un semen vaccari, un semino di 3 mm di diametro che poi la paziente si preme e fa vibrare nei giorni successivi, e questo altera il gusto della sigaretta, la quale diventa amara, diventa inaccettabile. E quindi questo è una delle motivazioni principali per cui la paziente smette. Naturalmente c'è anche un discorso di craving, cioè un paziente che fuma 20 sigarette al giorno, cioè un pacchetto, è di fatto un tossicodipendente, e quindi togliendo improvvisamente la nicotina, che va a stimolarmi dei recettori encefalici specifici per la nicotina, va in crisi d'astinenza, motivo per cui scrivo una ricetta medica, il paziente poi va in farmacia ad acquistare un prodotto omeopatico a base di tabacco proprio per evitare il craving, cioè la crisi d'astinenza, e è un prodotto da assumere a scalare progressivamente nel giro di un mese, poi uno smette.
Dottor Sergio Perini è anche appunto direttore del UMAB. Cos'è l'UMAB?
UMAB è Unione Medici Acupuntori Bresciani, la nostra associazione di medici acupuntori, con la quale da 20 anni organizziamo corsi di acupuntura per medici a Brescia. Per 17 anni abbiamo collaborato con la Università, la Facoltà di Medicina di Brescia. Dopodiché, a seguito di un accordo Stato-Regioni, sono cambiate un po' i presupposti teorici del corso, e quindi siamo usciti dall'università e adesso siamo completamente autonomi, in attesa di essere accreditati dalla Regione Lombardia.
Dottore, ritiene che ci possa essere cooperazione tra la medicina tradizionale cinese e biomedicina a livello diagnostico, terapeutico e culturale?
Sicuramente sì, se ci fosse la volontà. Perché io sono stato molte volte in Cina, dal 1991 che frequento gli ospedali e le università cinesi, porto i miei allievi a fare esperienze là, e là di fatto le due medicine convivono serenamente e tranquillamente. Nel momento in cui gli studenti di medicina fanno i primi 2 anni in comune, poi gli ultimi 3 anni si differenziano, metà studia la medicina cinese, metà degli studenti studia la medicina occidentale, dopodiché negli ospedali ci sono i reparti di medicina tradizionale cinese e i reparti di medicina occidentale, come da noi, cioè c'è l'ortopedia, c'è la ginecologia, la chirurgia, l'otorino, la laringoiatria, eccetera eccetera. Quindi se ci fosse la volontà si potrebbe cooperare. Purtroppo in Europa, parliamo in Europa in generale e anche in Italia in particolare, questa collaborazione è di là da venire. Noi col nostro corso, come ho detto prima, abbiamo inserito il nostro corso all'interno della facoltà di medicina con l'intento non tanto recondito di trovare una collaborazione con i docenti universitari. Poi però di fatto dopo tanti anni abbiamo deciso di uscire dall'università, anche perché alla fine ci sentivamo un corpo estraneo all'interno dell'università sostanzialmente. Diciamo che le due medicine potrebbero cooperare se ci fosse la volontà. In che maniera? La medicina occidentale, studiando in maniera scientifica ciò che l'antica medicina cinese aveva intuito, con tutte le tecniche diagnostiche strumentali che abbiamo a disposizione oggi, vedi la risonanza magnetica, vedi la PET, vedi l'endoscopia, eccetera. E la medicina tradizionale cinese potrebbe arricchire la medicina occidentale nella logica della slow medicine, cioè una medicina più tranquilla, più fatta su misura, riconsegnando alla medicina in senso lato la semiotica, lo studio dei segni che il paziente offre all'attenzione del medico. Segni che per la medicina cinese sono sicuramente importanti, quali l'analisi dei polsi cinesi. Perché lo studio dei polsi cinesi ci dà l'indicazione dello stato energetico dei 12 meridiani, e lo studio della lingua, e questa si può fotografare, eccetera, e si può vedere l'evoluzione della situazione clinica del paziente nel tempo e nello spazio, si può fotografare, ripeto, e della lingua si osservano tre aspetti che sono il colore, la forma e il tipo di induito della lingua. Quindi sono vecchie situazioni semiologiche che potrebbero benissimo arricchire anche la medicina occidentale. Bene. Ripeto, è questione di volontà politica.
Molto molto bene, il tempo di disposizione, dottore, è terminato. Bene. Vogliamo ridare i suoi riferimenti?
Quindi io lavoro in quel di Carpenedo, in provincia di Brescia, e a Brescia in città, al centro San Giovanni. Il mio sito internet è www.sergioperini.it e il mio numero telefonico di Carpenedo è 030 9966 393. E ringrazio Giovanni Perretti per questo invito.
Grazie a lei, dottore.